va ora in onda Dal fonografo al microsolco. Appunti musicali a cura di Massimo Baldino.
Allora, tutto è pronto per una nuova puntata, anche se sa molto di teleromanzo, fiction, il termine puntata. È vero, Martinelli? Vabbè, ma noi chiamiamole così, dai, d'altra parte abbiamo detto che siamo in una rigatteria, usiamo anche termini da rigattieri radiofonici, no? Mi sembra giusto. Quindi una nuova puntata di Dal fonografo al microsolco con Baldino che vi sta parlando, Martinelli che abbiamo già salutato e che ci guarda dalla regia, guarda e ovviamente rimedia anche a tutti i nostri piccoli errori e anche a tutti i grandi danni rimediati da molti dei nostri dischi che ascolteremo anche quest'oggi. E ovviamente le nostre due ragazze, Claudia Bertanza e Laura Rossi, che sono ragazze da circa 16 anni, non crescono mai. Tanti sono più o meno gli anni in cui andiamo in onda dagli studi del Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo, associazione culturale, lo diciamo per coloro che magari ci seguissero per la prima volta, che ha sede a Sanremo e studi un po' in tutta Italia. Io vi sto parlando da quello delle Cinque Terre. Allora, partiamo, cari ragazzi, con una stupenda e indimenticabile canzone di Dea Garbaccio.
Rosamunda, che magnifica serata, sembra quasi preparata da una fata delicata. Mille luci, mille voci, mille cuori strafelici, sono tutti in allegria, oh che felicità. Rosamunda, se mi baci tu, Rosamunda, non resisto più. Tutte le coppie fo inciampar, più non mi trovo a saltellar. Rosamunda, tu mi fai gioir, Rosamunda, tu mi fai stordir. Sotto le stelle, a cuor, è tanto bello il nostro amor.
Oh, Rosamunda,
tu sei la vita per me.
Oh, Rosamunda,
tutto il mio cuore per te.
Oh, Rosamunda,
c'è tanta felicità, io ti guardo e più mi piaci, Rosamunda.
Piaceva partire quest'oggi con l'orchestra da ballo dell'EIAR, con questo successo inciso per la Parlophone nel 1940 e con questa cantante che fu molto importante per gli italiani, che ho ascoltato proprio qualche notte fa in una replica notturna delle trasmissioni che negli anni 70 venivano fatte splendidamente da Carlo Loffredo, che aveva ritrovato un pochino tutti quelli che erano, no, le voci amate dagli italiani della radio di quel tempo e della quale ho apprezzato, devo dire, la sua modestia. E la trasmissione di oggi sarà all'insegna della modestia, perché nelle nostre interviste abbiamo un grande personaggio e una grande persona che apprezzerete sicuramente anche voi, perché è stata una stella di prima grandezza degli anni 60, Rita Pavone. Ci collegheremo con Martinelli, con questa amica, perché è anche una nostra carissima amica, vero Walter? Per ripercorrere con lei un po' di anni 60. Ma intanto torniamo negli anni 30 e ci torniamo così. Della voce del padrone, uno di quelli fatti per ballare, la serie blu per così dire, con l'orchestra del maestro Dino Olivieri. E a proposito di voci femminili importanti, quella di Giorgia Valieri, importante non solo perché poi diventò moglie di Oscar Carboni, ma importante perché ha una discografia di tutto rispetto. Questa era Quando piove con il sole di Di Stefano e Conte, un brano che fu inciso appunto nel 1939. E ora, per la serie Li abbiamo trovati che suonano meglio, Martinelli, vi facciamo ascoltare una incisione tratta da un film, uno dei primi musicarelli, perché come dico sempre, i musicarelli si facevano già allora. Poi avremo la Pavone, che fu una delle eroine dei musicarelli italiani degli anni 60, ma Rabagliati lo fu di quelli degli anni 40 e poi ancora, anche negli anni 50, continuò la propria carriera cinematografica. Qui siamo nel 1941, il film si chiamava La scuola dei timidi e questo è il brano di Semprini e Cherubini che porta proprio lo stesso titolo del film. L'orchestra, quella della Cetra, diretta dal maestro Pippo Barzizza. Alberto Rabagliati.
Sì, sì, sa che cos'è che batte, è l'orologio del cuore. L'ora scotta per ogni bocca, io rubo un bacio d'amor. Io m'accosto timido, come l'ape sul fior, ma al profumo io più non tremo, divento un ladro d'amor. Thank you.
batte e quel segnale d'amore. Che vi dice com'è felice avere un cuore sul cuore. Runeo bionde timide, non dovete tremar. E ticchetta che se il cuor vi batte è giunta l'ora
Dal fonografo al microsolco.
Tanto male al cuor, perché io so che il tuo dolor non è per me. T'ho vista piangere, il nome t'ho sentito dir, dell'uomo che ti fa soffrire senza pietà. Vorrei consolar le tue pene e poi darti tutto l'amore. L'ho vista piangere, m'hai fatto tanto male al cuore, perché io so che il tuo dolore non è per me.
Sono canzoni come questa, T'ho vista piangere, di Poletto e Casadei, che hanno stimolato molto la fantasia anche degli interpreti degli anni 60 e 70. La ricordo cantata da Peppino Gagliardi, un'altra versione ancora più recente con Mina. Beh, insomma, una canzone che fu cantata da tantissimi interpreti anche allora, anche quando uscì. Eravamo ancora una volta nel 1941, l'abbiamo ascoltata con l'orchestra del maestro Semprini in questa registrazione Fonit. con Angelo Servido o Servida, o se preferite ancora Amorevoli, che era l'altro nome, insomma, che questo cantante usava a seconda dell'etichetta discografica presso la quale incideva. Una bella canzone, non c'è che dire, che fa parte proprio del miglior repertorio italiano. E a proposito di miglior repertorio italiano, questa è una canzone talmente famosa che non porta neanche gli autori, fa parte della tradizione popolare italiana. Vieni sul mar, con l'orchestra Mignone, ve la faccio riascoltare in una incisione del 1943 del grande Gino Ruggero.
Se ti desta fanciulla alla luna, spande un raggio sì caro sul mar. Vieni meco t'aspetta la bruna, ti la barca del tuo marinar. Ma tu dormi e non pensi al profilo, ma non dorme chi vive mia cor, speme pace per te ho perduto, perché t'amo d'un immenso amor. Tra le belle tu sei la più bella, tra le rose tu sei la mia fine. Tu del cielo sei brillante stella, ed in terra sei bella e divina.
Dal fonografo al microsolco.
Thank you.
fu un momento nella carriera del maestro cinico Angelini in cui lui prese bastone e cappello, come si suol dire, abbandonò la cetra, abbandonò l'Eyar e incise per la voce del padrone. E fa parte di questo periodo proprio la registrazione che abbiamo appena ascoltato, il famoso Harlem Notturno, una registrazione voce del padrone dell'11 settembre del 1946. Tenete bene a mente questa data, perché di lì a poco Angelini sarebbe ritornato alla radio, sarebbe ritornato in casa Cetra, avrebbe appianato quelle che furono evidentemente le divergenze che lo allontanarono dalla grande popolarità che aveva avuto con la sua orchestra, e si riportò in Eyar anche una voce molto amata e molto importante, quale diventò poi quella di Nilla Pizzi. E allora vi faccio ascoltare anche una canzone di Nilla Pizzi registrata a sua volta per la voce del padrone. Siamo nel 1949, Nilla, che non era ancora, insomma, la regina, evidentemente, perché non aveva ancora conosciuto il Festival di Sanremo e i fasti degli anni 50, si produce in un classico di Ruccione e Martelli, ruba un po', per così dire, dal repertorio di Claudio Villa questa vecchia Roma, che interpreta così.
Oggi il modernismo del novecentismo rinnovando tutto va, e l'usanze antiche semplici son ricordi che svaniscono, e tu Roma mia senza nostalgia segui la modernità, fai la progressista, l'universalista, dici ok, hello, thank you, yeah, yeah. Vecchia Roma sotto la luna non canti più, gli stornelli, le serenate di gioventù. Il progresso l'ha fatta grande questa città, ma non è quella ove si viveva tant'anni fa. Più non vanno gli innamorati per lungo Tevere a rubarsi baci a mille là sotto gli alberi, ed i sogni sognati all'ombra d'un cielo blu son ricordi d'un tempo bello che non c'è più. Quelle ragazzette con le polacchette oggi non le vedi più, gli abiti scollati portano, controluce traspariscono, senza complimenti nei caffè le senti di politica parlare, vanno ogni comizio, chiedono il divorzio, mentre a casa si sta digiuno. Vecchia Roma sotto la luna non canti più, gli stornelli, le serenate di gioventù. Il progresso l'ha fatta grande questa città, ma non è quella ove si viveva tant'anni fa. Più non vanno gli innamorati per lungo Tevere a rubarsi baci a mille là sotto gli alberi, ed i sogni sognati all'ombra d'un cielo blu son ricordi d'un tempo bello che non c'è più.
Beh, molto brava, devo dire, anche in questo classico della canzone romana, del Reuccio, poi insomma di Claudio Villa, Vecchia Roma, l'hanno cantata un po' tutti, ma insomma la ricordiamo spesso e volentieri cantata proprio da Claudio. E visto che l'abbiamo citato e visto che qualcuno di voi dice che non suoniamo abbastanza Claudio Villa, recuperiamo facendovelo ascoltare in un brano tratto dal Festival di Sanremo del 1953. Claudio non aveva ancora vinto un festival, perché i primi due erano andati a Nilla, il terzo questo a Carraboni. Ci sarebbe voluto ancora 2 anni prima che anche lui assaporasse il piacere, l'ebbrezza della vittoria con Buongiorno Tristezza, ma nel 1953, tra le tante canzoni che interpretò, c'era questa Campanaro di Concine e Cherubini con l'orchestra Vis del maestro Gino Conte, registrazione Vis Radio. Ascoltiamo Claudio Villa.
Campanaro della Valpara.
Campanaro della Valpadana, per chi suoni la campana, tu che inviti i valligiani al vespro e alla preghiera mattutina, oggi suoni ma nel cielo implora la tua voce arcana, benedici la mia Nina che si sposa e se ne va lontana. In onda suona lieto il campanil del Redentore, in onda sei felice eppure ti piange il cuore.
Campanaro del Gran San Bernardo,
campanaro del Gran San Bernardo, per chi suoni la campana, nella notte di bufera un'ombra in mezzo al turbine cammina. L'emigrante che spatriò sognando una ricchezza vana, sulla neve si trascina il tuo squillo e la salvezza umana. Indonda rivedrà la sua casetta tutta in fiore, indonda tornerà dove ha lasciato il cuore.
Dicono, campanaro delle sette croci,
campanaro delle sette croci, per chi suoni la campana, tra i ghiacciai dell'Adamello avvolti in una bianca mantellina, hai veduto riapparire gli eroi d'un'epopea lontana, hanno il volto ancor fanciullo ed il cappello con la penna alpina. La montagna è il loro letto, il loro altare. Suona piano che li puoi svegliare. Campanaro delle penne nere, non si possono scordare.
Facciamo qualche saluto, vai, alle amiche e gli amici che ci hanno raggiunto tramite le nostre piattaforme social anche nel corso di questi ultimi giorni. Intanto Esterina Gatto, che è una nostra amica che ci ascolta da Reggio Calabria e ama molto Franco Simone, per cui proviamo a mandarti una canzone che ti dovrebbe piacere. E poi Carlo Maria Giorgio, che fa il preside presso il liceo Mazzini di Taormina. Un'amica carissima di sempre dalla Toscana, Manuela Bernardini. Ciao Manuela, grazie per tutte le volte che mi hai ascoltato. Ormai sono decenni e decenni, vedo che continui a seguirmi, quindi vuol dire che stiamo in buona salute tutte e due. Io che gliela faccio ancora e tu che gliela fai a sopportarmi. Ciao Manuela. Rossella Vitulo da Mortara, anche se mi dice, mi scrive che vive in realtà a Cilavegna, che il nostro Walter Martinelli si è dato pena di andare a cercare ovviamente sui nostri PC, e mi dice che sta in provincia di Pavia. E Francesco Zampi, che ha studiato presso il conservatorio e quindi di musica se ne intende, esattamente il conservatorio è quello di Licinio Refice a Frosinone, dove Francesco vive. Allora, per tutti coloro che ce l'hanno richiesta, abbiamo una canzone di Dana Ghia. Dana Ghia è un volto molto conosciuto, più forse che una voce, perché interpretò alcuni dei film western. Ricordate che nei primi anni 60 ci fu l'epopea, il momento, la grande diffusione di film western, e Dana Ghia era una delle attrici che spesso e volentieri interpretava i ruoli della bella di turno in questo genere di film. Ma fece anche la cantante, scoperta da Luciano Taioli, che la volle nella trasmissione radiofonica Taioli presenta nel 1956, e poi accanto a lui in alcune tournée riuscì ad avere anche una notevole popolarità, soprattutto nel napoletano, perché incideva per la Vis Radio, che come sapete è la casa discografica di Napoli, e partecipò con questa etichetta a diversi festival di Napoli. In modo particolare nel 1959 presentò due canzoni non entrate in finale, Amore Celeste e Prima e Dopo, che comunque ebbero una certa popolarità e la portarono anche spesso e volentieri in televisione. Allora, vi facciamo ascoltare la voce di Dana Ghia in Chi sei tu, di Corone Chicucci. L'orchestra è quella diretta dal maestro Edoardo Dalpino, registrazione Phonit del 26 aprile del 1957, disco del fango. Torniamo a pescare dal fango, perché questo fa parte del fondo Minardi e sono quei dischi che il buon Martinelli, con il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo, hanno salvato dalla alluvione dell'Emilia Romagna.
Chi sei tu? Chi sei tu? Che ogni notte ritorni da me. Chi sei tu? Chi sei tu? Che i miei sogni vuoi tutti per te. Sei l'amor che fa bella la vita, la speranza che il cuor fa gioire, la promessa radiosa e fiorita di un sereno più dolce avvenire. Chi sei tu? Chi sei tu? O creatura che nome non ha, dovrai forse svanire nel nulla, o per me diverrai realtà. Ti attende il mio cuore ogni notte, perché solo in te può trovare l'amore. Che importa se tu sei soltanto illusione? So che t'amo e non chiedo di più. Forse svanire nel nulla, per me diverrà in realtà.
Abbiamo ancora tempo? Sì? Quanto? C'è Rita Pavone che ci aspetta al telefono. Io chiedo alla regia di Roma, soprattutto, che sono poi quelli che mandano in onda le trasmissioni, di avere un attimo di pazienza, se sforeremo di qualche minuto. Ma insomma, questi fonografi sono nobilitati da nomi dello spettacolo talmente importanti che credo qualche minuto in più lo meritiamo, quindi aspettate a mandare in onda i notiziari e le trasmissioni che seguiranno e dateci tempo di terminare la telefonata con Rita Pavone. Intanto però, per chi lo voleva, Franco Simone, per Esterina ce l'abbiamo con una delle sue canzoni più belle, eccola qui.
Che io canti presto le cose che sei, fammi fermare il tempo che danza tra noi, lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te, e per noi diventasse respiro quell'esserci amati, annullati, divisi, rincorsi appagati. Voglio che sia respiro l'amore tra noi, per non piegarsi dentro, per darsi di più. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare. Io vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te, e per noi diventasse respiro quell'esserci amati, annullati, divisi, rincorsi appagati. E vorrei che ogni volta che cerchi qualcosa cercassi di me, e per noi diventasse respiro la nostra canzone, diventasse respiro lo stesso ricordo di noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai.
Dal fonografo al microsolco.
Cercar con chi
questa storica canzone degli anni 60. Mi devo ripetere, ragazzi, perché io nella mia vita ho avuto tra i tanti privilegi quello di poter parlare con Rita e anche con Teddy, per la verità, almeno 3 o 4 volte. E questa è la seconda qui da questa radio nel giro veramente di un paio d'anni. Quindi posso ritenermi una persona fortunata. Grazie Rita di essere con noi.
Ma grazie a voi per l'invito, grazie a tutti.
Tu lo sai che qui al Museo Virtuale del Disco sei capitata in una rigatteria praticamente, dove prima di te abbiamo ospitato Natalino Otto, Rabagliati, Claudio Villa, Taioli e che ne so io, e ora arrivando al Microsolco non possiamo non parlare. Ci doveva toccare una volta o l'altra Rita Pavone, che è stato un pezzo di storia, è un pezzo di storia della discografia italiana. Rita, dai. Allora, la prima domanda è proprio da rigattiere. Ricordi qual è stata la tua prima canzone, quella della tua infanzia? Ne abbiamo tutti una. Che hai cantato?
Allora, la prima canzone che cantai da piccolo, a detta dei miei genitori, era una canzone messicana che faceva ciu 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 ci, ciu 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 cia, canta canta pajarito che tu cantar me viene al corazon. Pare che avessi 3 anni, ma la prima canzone di cui mi sono resa conto che stavo cantando era Larry Fifi, da un film con Dijon Gabin. Faceva: loro non è che il denaro, loro non sa, non dà felicità. Era una canzone francese molto bella, molto popolare all'epoca, e quella fu la mia primissima canzone che cantai, essendo ben conscia che stavo cantando, ecco.
Vedi, io faccio sempre questa domanda ai nostri ospiti, anche un po' per rompere il ghiaccio, e vengono sempre fuori delle cose incredibili, perfettamente in linea con la mercanzia che noi quotidianamente maneggiamo qui nel Museo Virtuale del Disco. Senti, e invece la prima volta, Rita, che sei salita su un palcoscenico? Vediamo un po', te la ricordi?
Allora, fu nel 59 a Torino, al Teatro Alfieri. Facevano una rappresentazione, si chiamava Telefonia, ed era la Stipel, che era la vecchia ditta telefonica di allora. Partecipavano tutti i figli di chiamavano la musica o la danza, di personaggi che lavoravano alla Stipel, appunto. E io non facevo parte di quella categoria, ma mi presero e ebbe un doppio ruolo da Neretta, da Moretta. Cantavo un pezzo di Al Jolson, che era un cantante degli anni 20, sì, che si truccava da nero con la bocca bianca, ed è stato uno dei primissimi showman americani. E poi da ragazzina ero rossa con le felidi, come da americanina che arriva a Roma, e cantavo Rivederci Roma. Fu la primissima volta, fu una tale emozione che io per una settimana ebbe la febbre, quello me lo ricordo, però capii in quel momento che io amavo stare sul palcoscenico. Il palcoscenico mi ha sempre dato la sensazione di, io dico sempre, di avere una gemella in me. C'è Rita, che è una ragazza che sta a casa, si occupa di giardinaggio, pianta fiori, e poi c'è la Pavone, che quando va in palcoscenico è un'altra persona, è la mia gemella, spacciata, senza ritegno, e si sente alta 1,80 m, e queste due persone convivono insieme maledettamente bene. Una dà all'altra quel qualcosa che all'altra manca. Io sono molto una donna molto comune, mi occupo della casa, faccio anche la massaia, non c'è problema. Poi invece, quando vado sul palcoscenico, è come se un'altra prendesse il mio posto, ma io amo molto quell'altra.
La Rita massaia, allora me le strappi proprio dalla bocca. Il piatto che ti riesce meglio, non dirmi la pappa col pomodoro, ti prego.
Mi viene bene, io faccio soprattutto a Natale il tacchino ripieno, e devo dire che lo faccio molto bene con le castagne, è uno dei piatti che mi riesce meglio. Non amo cucinare, perché cucinare mi annoia, però quando sono obbligata a farlo, e delle volte succede che Lo faccio con piacere.
E noi, adesso che lo sappiamo, lo diciamo alla Rossi e a Martinelli, vedrai che combiniamo, insomma, no? Per una delle prossime feste, tutti a casa di Rita Pavone e di Teddy Reno a festeggiare.
Grazie mille.
Senti Rita, scherzi a parte, torniamo alle cose serie. Il primo autografo che hai firmato, te lo ricordi?
Il primo autografo non me lo ricordo, perché dopo il successo di Studio 1 ci fu subito la ressa, la calca, e lo strapparmi le cose da dosso. Io ho avuto un momento di fanatismo in Italia, che era, ma anche soprattutto in Brasile, che era alla pari di quello dei Beatles. Io non potevo uscire, ero obbligata a stare in casa la domenica, perché venivano ad Ariccia, dove io avevo allora la casa, per vedere, venivano coi pullman per vedere la casa di Ariccia. Allora ero costretta ad uscire a salutare tutti, la cosa mi faceva molto piacere. Devo dire che quello che ha acquistato la casa ha conservato tutte le scritte sui cancelli: ti amiamo Rita, sei forte Rita, grande Rita, queste cose qua, e lo trovo una cosa bella. Però non mi ricordo il primissimo qual è stato, ma ricordo soltanto una grande commozione, una grande gioia. Io ho sempre avuto, e di questo ne vado enormemente fiera, non idolatria, ma affetto. E questa cosa è una cosa che si raggiunge e si mantiene, che va al di là delle classifiche, dell'essere nel primo posto. La gente che ti ama continua ad amarti, che tu sia in classifica o no. E questa è una cosa che io auguro possano raggiungere tutti i ragazzi che iniziano questa carriera. Il pubblico è importante, senza il pubblico non fai nulla. Non sei nulla.
Beh, e parlando di Studio 1, allora permettimi di far ascoltare ora al nostro pubblico una delle canzoni italiane, secondo me, più belle di tutti i tempi, tanto che anche Mina te l'ha un po' rubata, ha voluto farla propria per inserirla in un suo 33 giri. Sto parlando di quella che fu la sigla di un'edizione di Studio 1 con Rita Pavone, Fortissimo.
Pienissimo, te lo dico. Voce, così nessuno capirà niente, e tu solamente tu capirai quanto sono innamorata di te. Doverti dire solo ciao, mentre in mezzo alla gente vorrei gridare fortissimo, che ti amo fortissimo, che ti amo di più d'ogni cosa.
Beh, un capolavoro, guarda che abbiamo provocato in regia una cosa da stadio. Credo che tu, Rita, abbia cantato alcune canzoni che sono veramente dei capolavori della musica leggera italiana. E del resto poi questa porta anche due firme molto importanti, quella del maestro Bruno Canfora e della immensa Lina Wertmüller.
Sì, e devo essere grata a molte persone. Ho avuto sempre la grande fortuna di incontrare sulla mia strada gente che credeva nelle mie possibilità. Io dico sempre che bisogna avere talento, assolutamente sì, ma se hai talento ma non hai qualcuno che ti permette di mostrare questo talento, è come scrivere un libro. Tu puoi essere Boris Pasternak, che aveva scritto Il dottor Zhivago, ma se nessuno ti stampa questo libro, nessuno saprà mai che sei un grande talento. E io ho avuto sulla mia strada persone che mi hanno dato un grande aiuto, Lina Bermüller, Antonello Falco. Io dovrei ringraziare moltissima gente, Ed Sullivan, Guy Lux in Francia, perché mi hanno dato una grande opportunità di dimostrare che io non cantavo soltanto, ma sapevo recitare, sapevo ballare, pur non essendo una ballerina, perché io non ho nozioni di ballo, ma io ho lavorato con i più grandi, io ho lavorato con gente che si chiama Hermes Pan. Hermes Pan era il coreografo di Fred Astaire, privato. Lui fece dei musical con Fred Astaire, tipo Top Hat, Cappello Cilindro, e lui lavorò con Antonello Falqui, e io lavorai con lui per un'imitazione di Ginger Rogers, mi ricordo. Poi con Don Lulio, Gino Landi, poi con Roland Petit, che era il marito di Gigi Gemmer. Cioè, io ho lavorato con persone grandissime, e che mi hanno insegnato, pur non avendo io nessuna dimestichezza con il ballo, a fare delle cose di ballo belle. Questi sono gli incontri importanti che la vita ti regala. Tutto il resto è fuffa, mi creda.
Io credo però, dammi del tu però, che gli ascoltatori, da questa tua dichiarazione, hanno captato lo spessore anche umano di Rita Pavone.
È molto gentile.
Una persona dalla modestia infinita, immensa, come lo sono tutti i veri grandi artisti. Una persona che sa riconoscere che probabilmente in qualche parte del mondo ci saranno state delle altre Rita Pavone che non hanno avuto magari la fortuna nella vita, come hai detto, conta anche quello di avere l'incontro giusto e hanno purtroppo dovuto fare delle scelte diverse. Grande Rita, veramente grande. Hai parlato, tra i tanti grandi personaggi che hai citato, di Sullivan, Ed Sullivan. Allora lo diciamo per chi ci ascolta: Ed Sullivan era l'autore, il conduttore del più grande show americano, dove questa signora che abbiamo al telefono è andata non una o due volte, ma ben cinque volte. Dico bene, Rita?
Sì. Cinque volte, la terza volta, il 5 maggio del 65, ero il terzo nome dopo Ella Fitzgerald e Duke Ellington. Sono grata a Ed Sullivan per aver creduto in me, perché lui veniva in Italia, passava l'estate all'Hotel Hilton e vedeva gli spettacoli televisivi. E io in quel momento ero nelle classifiche di tutto il mondo. E allora lui disse alla RCA americana: se voi me gli fate un album, io la prendo a Ed Sullivan. E la RCA americana mi mise sotto contratto e io feci tre album. Ho lavorato con i più grandi produttori, da Chet Atkins in Inghilterra con Lloyd Webber.
Hai conosciuto Elvis Presley?
Elvis era di una bellezza incredibile. Poi quello che mi colpì fu la semplicità dell'uomo. Entrava, salutava e quando mi vide io non immaginavo di poter incontrare, l'ho capito per combinazione e ho creato un pandemonio nell'ambito dell'RC americana. Mi ricordo che il direttore mi disse: colonnello Parker, il suo manager è molto duro qui, disse: torno a Torino e dico ai miei amici che c'era Elvis, non l'ho visto. E allora lui ha detto: va bene, l'ho commosso, se fai la brava bambina te lo facciamo conoscere. E hanno improntato una specie di sbarco in Normandia: tu fermi colonnello Park, io parlo con lui, gli dico che la ragazzina, io avevo già fatto tre Sullivan Show, pertanto ero quello che si dice pretty nose in America, avevo fatto anche da sola Carnegie Hall con un sold out incredibile, pertanto era un nome abbastanza conosciuto, non dico famoso, ma abbastanza conosciuto. Ho fatto tanta televisione, ABC, NBC, in tutti i posti, Los Angeles, ho lavorato con i più grandi, Beach Boys, e quando lui è arrivato, sta mandando l'incontro, cioè Tekins, quando lui mi ha guardato, ha detto, oh, but I know you, io ti conosco, you are the Italian girl, I saw you in the Ed Sullivan, oh, you are very good, e è venuto verso di me e mi ha fatto un pizzicotto sulla gota, e io gli ho biascicato perché non parlavo una parola di inglese, cantavo in maniera maccheronica quello che dovevo cantare, no? E lo scrivevo in maniera maccheronica, gli dissi, may I have your picture, please? E lui mi disse, oh, well, but I give you something more. E ha chiamato la sua segretaria e mi ha dato un poster bellissimo, un dipinto che io conservo in casa mia, con scritto Best Wishes to Rita Pavone, Elvis Presley. Quell'uomo che ha salutato tutti, che è entrato con simpatia, era un uomo che aveva venduto 200 milioni di dischi e non se la tirava. Ragazzi, imparate e riflettete che se uno sa chi è, non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. È un po' come quando da ragazzina io leggevo e facevo le serate di Balera e nei manifesti c'era scritto e la nota cantante Rita Pavone. Io dicevo, papà, se fossi nota non avrebbe bisogno di scriverlo, basterebbe Rita Pavone. Questo per dire che bisogna pensare al proprio mestiere come un mestiere e la popolarità è soltanto qualcosa che ti viene regalata e di cui andarne felici, ma non esserne orgogliosi. È una felicità che ti viene regalata, è un dono.
E con questo altro grande insegnamento della nostra Rita, che ci avviciniamo a un'altra canzone che volutamente io non ho voluto fosse una di quelle che più delle altre ti identificano, ma un capolavoro, come prima dicevo, che tu hai avuto la fortuna ma anche la grande capacità di interpretare.
La mia mano nelle tue mani, i tuoi occhi che guardano i miei, sorridere senza ragione, sentirsi felici di niente.
Nasce
tu eri un po', Rita, la sorella che noi tutti ragazzi degli anni 60 avremmo voluto,
sì.
La sorella maggiore magari per qualcuno un po' più giovane come me in quel periodo, in quegli anni, ma avevi questa immagine, anche perché accanto a canzoni stupende come quella che abbiamo appena ascoltato c'era anche tutto un repertorio che non possiamo dimenticare, no? Di Pel di Carota, Il ballo del mattone, Datemi un martello, ce ne vuoi parlare di questa canzone che fu comunque uno dei grandi successi di Rita Pavone?
Allora, Datemi un martello è una cosa divertentissima perché era una canzone di Peter Seeger, parlava della pace dei popoli, di suonare con quel martello, di battere con quel martello per riuscire a far capire che siamo tutti uguali, avere rispetto per tutti i tipi di persone. Era una canzone molto forte, ma noi non avevamo la guerra in Vietnam in Italia, noi non avevamo questi problemi. Volevano lanciarla in Italia, ma non si poteva parlare di quei discorsi perché erano discorsi che noi non conoscevamo, che noi non affrontavamo, e soprattutto la volevano dare a me, ma io non ero una ragazzina, non potevo affrontare dei discorsi così importanti, non era credibile. Allora la RCA fece una specie di lotteria, diede un incarico a tutti gli autori di scrivere un testo per questa canzone. Ne uscirono due che furono preferiti e io li incisi in due versioni. Di uno non ricordo di chi fosse, dell'altra era quella che poi rimase, era di Sergio Bardotti, il quale mise questa canzone, diede a questa canzone un'impronta diversa e divenne un grande successo. Divenne il successo più grande che io, ecco, la mia signature song in Brasile è Datemi un martello, basta dire ciu 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 che loro dicono Rita Pavone. E la RCA creò, per creare l'atmosfera che aveva Trini Lopez nel disco, che lui la fece in quel dato suono di surf, no? Fecero venire giù tutti gli impiegati nella sala A della RCA, che era una sala enorme, conteneva 500 musicisti, e li faceva di dire dovete festeggiare, come fosse una grande party, e tutti vi dovete divertire, e loro registrarono questa gente che ballava, urlava, e crearono quell'atmosfera che è tipica dell'inizio della canzone.
Anche questa è Rita Pavone. Se non avessimo fatto ascoltare almeno una delle tue canzoni sbarazzine dei primi anni 60, probabilmente, insomma, magari i giovani che ci ascoltano non avrebbero avuto il quadro completo di quanto è stata importante questa signora che abbiamo al telefono. Importante, tanti incontri importanti, tanti grandi personaggi, ma ce n'è uno su tutti del quale non possiamo non parlare, che è Teddy Reno. Teddy Reno, produttore, e poi quello che sarebbe diventato tuo marito.
Ma l'incontro chiave con mio marito, l'incontro della vita, l'incontro di due persone che pur non somigliandosi hanno tante cose in comune, che hanno lottato per dimostrare che la loro era una storia vera. E noi ci siamo conosciuti ad Ariccia, perché io sono andata ad Ariccia, mio papà mi iscrisse a quel primo talent che è stato il padre di tutti i talent, ma io per anni l'ho chiamato il signor Ferruccio, gli davo del lei. Poi abbiamo un giorno su un aereo, molti anni dopo, perché noi ci siamo conosciuti nell'agosto del 62, e molti anni dopo, nel 65, ci siamo manifestati durante un viaggio che provavamo l'uno per l'altro un sentimento, come vede molti anni dopo. Se no io gli davo del lei, il signor Ferruccio, perché il suo vero nome è Ferruccio.
Senti, e con il conclamarsi, no, di questo di questa storia d'amore, insomma, che dura tutt'oggi, che sulla quale nessuno possa avanzare dubbi, c'è stata però forse un'incomprensione da parte del pubblico?
Ma più che incompresa dal pubblico, da una parte dei media, ma questa è una cosa, nemo profeta in patria, però io ho avuto la grande fortuna appunto di avere l'estero, dove io venivo giudicata per quello che facevo. E allora mi sono aperte le porte delle Olimpiadi di Parigi per un mese, e rimasi in Francia per più di 3 anni, raggiunsi la vetta delle classifiche francesi con un brano, Bonjour la France, che vendette 800.000 copie, che era un pezzo firmato da Baglioni, Coggio, ma che ritrovò una linfa grossissima in Francia, perché il testo francese era tremendamente, era un affetto spropositato che io davo alla Francia. Quando arrivo da te tu mi apri le porte, e questo in francese, sa, essere adulati è una cosa molto importante. Il pezzo raggiunse il primo posto in classifica, vi rimase per settimane e settimane. Hanno sempre giudicato l'artista, non giudicavano i miei. In Italia si tende ad approfondire il discorso del privato, non si tende ad approfondire il discorso dell'artista. E in quel momento in media c'era la storia con mio marito, che era già separato da una vita, che aspettava il divorzio. Entrambi, lui e la Vagnac, la prima moglie, avevano storie differenti. Se non ero io, sarebbe stata un'altra. Noi ci siamo innamorati, ma questa cosa dava molto fastidio, forse per il fatto che io sembravo molto ragazzina. Quando io ho fatto Gian Burrasca nel 64, io avevo 19 anni, ma rivedendo quei filmati io sembra che ne abbia 12. E allora certo questo ha scombussolato, erano tempi diversi, ed è sopravvenuta una grande curiosità, quasi maniaca, ossessiva, per la pavone persona.
Certo, esattamente. Senti, una domanda un po' particolare, ma mi perdonerai. Ha mai pensato Rita Pavone artista, parlo, di rinunciare a questo grande amore, favorendo invece la carriera che ne stava forse un po' soffrendo?
No, guardi, io ho avuto anche dei consigli da parte dei miei lontani discografici: puoi viverla lo stesso senza dichiararla. Non era un peccato mortale, capito, il mio. Lui era libero, stava aspettando il divorzio, che poi ottenne, che valeva per tutto il mondo, perché lui si era sposato per procura all'ambasciata messicana in Messico. E allora niente, noi aspettavamo, io volevo sposarmi con tutti i crismi, perché non avevo niente da nascondere. E l'idea che dovessi nascondere questa storia la trovavo piuttosto brutta, trovavo anche abbastanza losco chi mi indicava questa strada. No, io volevo vivere la mia storia d'amore in piena luce, perché non avevo niente di cui vergognarmi. Io sono arrivata a farla ridere, oggi, ai tempi d'oggi fa ridere, però all'epoca era importante. Noi dobbiamo pensare a chi ha percorso un tale cammino. A quell'epoca si percorrevano delle strade che oggi non si trovano più, non hanno più importanza. Ma arrivare illibata al matrimonio una volta era importante. E io ci sono arrivata. Ho voluto quel matrimonio, l'ho desiderato e sono stata felice di aver fatto i passi che dovevo fare.
Beh, insomma, Rita Pavone, grande persona, grande donna, grande carattere, ma non avevamo dubbi visto proprio il tuo percorso di vita. Il nostro percorso invece è quello di dal fonografo al microsolco, arrivato alla fine. Dobbiamo chiudere con una tua canzone, ci dobbiamo salutare e scegliamo una canzone che ti rappresenta, una canzone alla quale sei particolarmente legata.
Beh, la canzone che mi rappresenta di più sicuramente Cuore io l'ho portata in tutto il mondo, sono entrata persino nelle classifiche inglesi e ci sono rimasta 17 settimane. E Cuore è una canzone che ha avuto un travaglio lungo e io l'ho incisi nel 62 per la Barclay in Francia e la prima incisione la feci in francese. Perché la Eddie Barclay era una legata della RCA italiana per la Francia e io uscii con un EP francese dove c'erano, tranne Alla mia età, che era Alla mia età si incomincia, un pezzo mio, erano tutte canzoni di cover americane, tra le quali c'era questa. Io me ne innamorai subito perché trovai che era fatta per me. Perché dico travaglio? Perché io la portai in Italia, la portammo in Italia e io dissi alla RCA che volevo inciderla. Ed erano i primi del 63 e loro dissero che era una canzone che era troppo adulta per me e che questa parlava d'amore e che poteva risultare poco credibile. E io lottai, fortunatamente il mio produttore si chiamava Teddy Reno e aveva l'ultima parola. E io dissi a Teddy Reno, signor Ferruccio, io quella canzone l'adoro, non me la faccia perdere perché io sento che mi appartiene. E noi la facemmo. La RCA, per dispetto, lo mise come facciata B e noi vendemmo di quella canzone. Io rimasi per 11 settimane al primo posto in classifica. Ecco, io stavo perdendo quella che gli americani chiamano signature song, cioè la canzone che ti firma, il tuo cavallo di battaglia. Perché io l'ho incisa in tutte le lingue, sono entrata in tutti i paesi in cui l'ho incisa in classifica. Pertanto mi stavano privando del pezzo che più mi apparteneva e che più mi appartiene, perché in realtà il cantante originale in America era Wayne Newton. Lui non è riuscito a entrare nelle classifiche inglesi, io italiana sì, e io me ne compiaccio molto perché è una canzone che mi ha dato la possibilità di dimostrare che ho una versatilità. Posso passare tranquillamente dalla pappa col pomodoro, che era il motivo principale del Gian Burrasca, a Che mi importa del mondo, a Fortissimo, cioè che io amo affrontare tutti i generi.
E noi allora chiudiamo questa puntata di oggi di Dal Fonografo al Microsolco ascoltando Cuore, ringraziando Walter Martinelli che ha curato la parte tecnica, le nostre due ragazze Claudia Bertanza e Laura Rossi e ovviamente ringraziando e abbracciando, ma veramente col cuore, questa grande artista che oggi è stata con noi. Grazie di avere davvero accettato il nostro invito. Un bacio Rita, alla prossima.
Grazie a te, grazie al tuo pubblico, un bacione a tutti e arrivederci prestissimo.
Mio cuore, tu stai soffrendo, cosa posso fare per te? Mi sono innamorata, per te pace non c'è, mondo serio, e se piango è solo tu, dividi con me, yeah. Ogni lacrima, ogni palpito, ogni attimo d'amore. Sto vivendo con te i miei primi tormenti, le mie prime felicità. Da quando l'ho conosciuto,
di più. Ogni giorno di più, di più, di più.
Avete ascoltato?
Dal fonografo al microsolco. Appunti musicali a cura di Massimo Baldino. È intervenuta Rita Pavone.